Radio Nuova Trieste presenta. Abbiamo ascoltato per voi.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 5 novembre 2019, promosso dalle Buone Pratiche di Piazza San Giovanni 6 a Trieste, presso l'Aula Magna del Liceo Dante Carducci, via Giustiniano 3 a Trieste, sul tema «Tutto troppo presto. Sfide educative per genitori di nativi digitali». Presentato dal presidente professor Bruno Zweck, ospite dottor Alberto Pellai. Parte conclusiva.
Qua entriamo dentro al loro cervello, questa è la parte di neuroscienze. Non spaventatevi, ma cercheremo di renderla accessibile. Allora, le neuroscienze negli ultimi 20 anni hanno fatto una rivoluzione magnifica perché ci hanno permesso di parlare del funzionamento mentale dei nostri figli capendo esattamente quello che succede nelle diverse fasi della crescita. La prima cosa che ci hanno aiutato a capire è che noi abbiamo un cervello che, se fosse una casa, è organizzata su 3 livelli. Il livello più basso, che è quello meno evoluto, e in effetti lo condividiamo con le specie viventi meno evolute, tipo i rettili, non per niente questo lo chiamiamo cervello rettiliano, si occupa della sopravvivenza, ha dentro i centri nervosi che tutelano le nostre funzioni di sopravvivenza. E proprio perché siamo nella settimana dei diritti dell'infanzia, uno dei vantaggi dell'essere un minore è che la sopravvivenza è un diritto che deve essere garantito dagli adulti. Quindi i minori non devono spendere molte energie psichiche per la loro sopravvivenza, perché in qualche modo è proprio tutta progettata e programmata dal mondo adulto. Quindi gran parte della loro crescita in termini di funzionamento mentale viene invece gestito dai 2 livelli successivi. Uno è il cervello emotivo. Il primo piano di questa casa è proprio il funzionamento emotivo del loro cervello. E per chi ha visto il cartone Inside Out, ecco, lì dentro voi avete visto una narrazione perfetta di cos'è il cervello emotivo. In termini anatomo-fisiologici è il sistema limbico con amigdala, ipocampo, giro del cingolo, varie strutture che hanno come obiettivo quello di sentire la vita e di non produrre però pensiero. In questa zona noi ci attiviamo sulle funzioni legate al sentire. Qui dentro c'è l'eccitazione, qui dentro c'è il piacere, qui dentro c'è la ricerca della gratificazione immediata, qui dentro ci sono i circuiti neuronali che ci fanno sentire le emozioni, di cui 6 sono primarie e si chiamano così perché non possiamo non sentirle, l'evoluzione ce le ha date proprio in dotazione, un po' come bussole, come punti cardinali. Dobbiamo aver paura, dobbiamo diventare tristi, dobbiamo essere felici, dobbiamo sorprenderci, dobbiamo sentire il disgusto e dobbiamo essere arrabbiati, non tutto insieme, ma ci sono situazioni in cui questa roba qua non la pensiamo perché la sentiamo. Se adesso camminasse una vipera o un serpente lì in mezzo, voi non dovete prima pensare «Oddio, è una vipera, è una biscia». Immediatamente a voi vi si attiva il disgusto e la paura e molti scapperebbero da questa stanza senza pensarci su. Quindi le emozioni le senti e sono dei fortissimi motivatori, conduttori inconsapevoli, no? Impliciti, che muovono molti gesti della nostra vita. Il nostro cane e il nostro gatto ce l'hanno questo cervello dentro alla loro mente. Infatti, se voi avete un cane e stasera tornate a casa, se aprite il cancello elettrico, lui comincia già ad abbaiare, non sa che siete voi, ma gratta sulla porta e abbaia perché è felice che siete tornati a casa. Se però vi siete rotti la gamba e avete una stampella, quando aprite la porta al vostro marito, a vostra moglie che vi corre sempre incontro e vi abbraccia, gli dite al citofono: guarda che mi son fatto male, stasera non corrermi incontro e non abbracciarmi come fai sempre. Ferma anche il bambino, che se ha 3 anni rischia di buttarmi giù e mi rompo anche l'altra gamba. Provate a dirlo al vostro cane, di cambiare lo schema. Voi aprite la porta e se non c'è nessuno che lo tiene, lui vi romperà anche l'altra gamba. Vi voleva rompere la gamba? No, vi voleva dire che era felice del vostro ritorno. Lui ha solo quel livello lì, non può mettere dentro le inferenze cognitive, che quelle sono proprio una specialità dell'essere umano. Solo noi abbiamo la corteccia, la materia grigia, i neuroni dei circuiti cognitivi, e quindi qua il gioco si fa molto interessante, perché noi siamo gli unici che possono mettere i significati dentro alla vita e lavorare su un codice astratto e semantico come il linguaggio. Possiamo parlare e trasformare il nostro codice del linguaggio in significati che complessificano non poco la nostra esistenza, ed ecco perciò che per noi la sessualità non è solo eccitatoria, ma è anche intima e amorosa. Se voi avete una bassotta di razza purissima, chiamate l'allevatore e gli dite: è in calore la mia bassotta, quando posso venire a farla montare col tuo bassotto più di razza? Lui dice: mercoledì alle 3. Voi prendete la vostra bassotta in calore, la portate là, la chiudete in una stanza. Lei non urla stupro, lei si lascia montare, torna a casa e farà i bassottini. Vorrà dire che lei di significati oltre a quelli riproduttivi sulla sessualità non può mettere niente. Provate a fare la stessa cosa con un essere umano. La pornografia fa quella roba lì, prende le persone, le mette in una stanza e le fa girare. Questa è pura eccitazione, quindi quello è un livello non evoluto, che appartiene anche a noi esseri umani, ma non evoluto. Se tutte le mie esplorazioni nell'area della sessualità tu me le fermi al primo piano e non mi fai mai andare al secondo piano, che è quello che genera l'umanesimo profondo, no? La costruzione dei significati, è chiaro che a me nel mio percorso di crescita mi mancano dei pezzi. Quindi o me li metto dentro da soli o li imparerò attraverso errori ripetuti o me li insegneranno, no? Se sono maschio e penso che le donne funzionano come la bassotta in calore, ecco, speriamo che le ragazze siano educate a risponderti: guarda che io non sono una bassotta in calore, cioè sono una persona umana. E quindi, guarda caso, che cosa facciamo noi dentro al nostro lavoro di prevenzione a scuola negli ultimi anni? Abbiamo ereditato la lezione delle life skills, le competenze per la vita, l'educazione basata sulle competenze per la vita. Quindi abbiamo il rispetto, abbiamo l'empatia, abbiamo la comunicazione efficace, abbiamo il pensiero critico, abbiamo la regolazione e la gestione delle emozioni, no? Tutta roba che arriva nel nostro cervello attraverso l'allenamento alla vita. E che cosa fa l'educazione sulle competenze alla vita? In realtà prende il primo piano e lo collega col secondo piano. Cioè mette tante reti neuronali, proprio ascensori. Nel modello della casa vuol dire che noi nasciamo con i 3 piani separati e man mano che cresciamo li integriamo sempre di più. Mettiamo reti neuronali e le esperienze che faccio servono a integrare sempre di più il piano emotivo col piano cognitivo. Adesso entriamo però proprio nell'età dello tsunami, che racconteremo bene domani pomeriggio, ma ci sono alcune cose che ci servono stasera invece parlando di tecnologie. L'età dello tsunami, noi abbiamo chiamato la preadolescenza l'età dello tsunami perché sono tsunamici i preadolescenti. Se devo dire la frase che i genitori, in questo momento i genitori dei preadolescenti sono quelli che vengono a chiedere più spesso aiuto al terapeuta dell'età evolutiva. fino a 10 anni fa erano i genitori degli adolescenti. Vuol dire che tutto troppo presto sia proprio un po' anticipato, si sono precocizzate un bel po' di cose. La frase più frequente: dottore, ma adesso in casa c'è un mostro, io voglio quello che c'era prima, quindi me lo smonti, me lo rimonti e mi ridia quello che c'era prima. In realtà essere un po' mostruosi è proprio una caratteristica del preadolescente tsunamico. Per questo motivo, se voi guardate, questo è il neuroimaging, ci fa vedere come va la maturazione del secondo piano, quindi il piano cognitivo, che per noi è il piano più importante, è quello che educhiamo, è il piano a funzionamento più evoluto, dove dobbiamo mettere dentro milioni di cose. Quando voi dite al vostro figlio preadolescente, pensaci su, pensaci bene, gli state dicendo fai attenzione a non agire col primo piano, metti sulla scena il secondo piano, perché probabilmente ti aiuta a non fare pasticci. Il problema del secondo piano è questo: la maturazione qua dentro voi la vedete col colore blu-viola, l'immaturità voi la vedete col colore giallo-rosso-arancione-verde. Allora, se voi guardate, noi dobbiamo vedere come cresce il blu, perché più abbiamo blu nel cervello cognitivo, più ci possiamo aspettare che i ragazzi siano belli strutturati e quindi abbiano funzionamenti sempre più competenti. Se voi guardate, il blu si muove dal dietro in avanti. L'ultima area che giunge a maturazione è l'area dei lobi frontali, che è la cabina di regia dei nostri migliori pensieri. Quando voi avete un problema e non sapete ancora come risolverlo, vi mettete le mani qua, massaggiate, senza neanche, l'evoluzione non vi ha fatto mettere le mani qua dietro. In automatico vi dice fai lavorare questa zona qua, perché è da lì che deve uscire la risposta. Il mumble mumble dei fumetti non esce da qua dietro, esce da qua. Vuol dire che qua dentro noi abbiamo la cabina di regia dove c'è il meglio del meglio. Se io devo dirmi in una prospettiva neurobiologica e neuroscientifica che cosa devo fare con i miei figli, li devo dotare di due lobi frontali così. È quella la roba che serve, perché con quella roba lì nella vita, insomma, io non posso evitare i problemi, ma li sapranno gestire e risolvere. Ora, se voi guardate, il problema grosso è che il blu del preadolescente è molto simile al blu del cinquenne. C'è poca roba che differenzia in termini di funzionamento. Non vuol dire che sono come un cinquenne in termini di competenze cognitive. Vuol dire che le funzioni integrate, dove c'è bisogno di mettere tanta roba insieme, non sono così competenti e potenti come vorremmo. Pensateci proprio sulle funzioni, per esempio essere alla guida di un'automobile. Ci sono dei tredicenni che sono alti 1,80 m, 1,90 m, magari il loro papà o la loro mamma sono alti 1,60 m. Chi ha più padronanza delle azioni? Tenere il volante, quello che ha 1,80 m può fare tutto. Però perché lo fanno guidare per legge a partire dai 18 anni? Perché guidare un'automobile non è solo tenere in mano il volante, cambiare le marce, schiacciare bene su freno, accelerazione e frizione, ma è avere la visione d'insieme, mettere quello che fai tu in relazione a quello che stanno facendo tutti gli altri. È quella la funzione che rende attento, concentrato, competente un buon guidatore. Altrimenti effettivamente no, gli mettiamo un go-kart che va a 100 all'ora, li mettiamo lì in quella zona protetta dell'autodromo e loro vanno, secondo me sono sempre a rischio di schiantarsi anche in quell'esperienza. Certamente però non gli diciamo, visto che guidi così, che hai vinto la gara di go-kart sull'autodromo, allora da domani vai in giro in città col go-kart. No, non ce li mandiamo. E il tema è proprio questo, che le funzioni cognitive del tredicenne sono poco integrate ancora, sono ancora tutte da allenare. con una ulteriore variabile invece, che se scendiamo al primo piano, cervello emotivo, ahimè, invece lì succede che il cervello emotivo, in termini di maturazione, da 0 a 100, all'ingresso in pubertà passa subito a 100. Quindi il motore di una Ferrari che sgasa al massimo. Quello andava in giro in bicicletta, un giorno si sveglia e c'è in mano una Ferrari. Io sento che c'è proprio il rischio che si schianti. Quindi la prima cosa che faccio e mi siedo di fianco, modello foglio rosa, e gli dico: guarda, adesso siccome hai in mano una Ferrari, io ti sto di fianco, fino a che non sono tranquillo. Che vuol dire non che ti sto di fianco sempre, non che invado il tuo territorio, perché io posso fare questo, controllare tutto, o l'altra cosa è che gli posso proprio costruire quella roba lì, no? Un autodromo dove porta tutta quella potenza, la mette in gioco in una zona di relativa sicurezza, dove non si fa male. Allora, il lavoro dell'educatore in questa zona 10-14 anni è un lavoro faticoso, perché deve un po' tenere sotto controllo la sfasatura che c'è tra la potenza del cervello emotivo e l'incompetenza che il cervello cognitivo ha nel gestire tutta quella spinta che arriva da sotto. Il cervello emotivo dice ai nostri figli: puoi fare tutto, vai e fai. Il cervello cognitivo non gli dà il messaggio: beh, attento, alcune robe è meglio non farle. Ed ecco perciò che noi ogni tanto, quando le hanno fatte grosse, li prendiamo spalle al muro e gli diciamo: ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Loro ci guardano e piangono e dicono: ma io non ci avevo pensato. Ci stanno proprio raccontando come funziona il loro cervello. E quindi in quel territorio dove sono così un po' sfasati, mia nonna Irma, che non era una neuroscienziata, arrivava alla preadolescenza in casa e diceva: te va l'età della stupidera. Voleva offendere? No, non voleva offendere. Elkind, che è proprio uno psicologo di fama mondiale, in questa fase della crescita non aveva ancora le neuroscienze e dice: è una zona di pseudo stupidità. Non sono stupidi perché hanno tantissima potenzialità cognitiva, ma non la sanno ancora mettere in gioco, mentre la spinta sotto, pulsionale, emozionale, eccitatoria, è propulsiva, è continua. Allora, per me questo ha significato, no, come genitore, ma anche un po' come consulente della famiglia, dire: genitori, facciamo attenzione, perché se non gli diamo da gestire una Ferrari, e questi non hanno mai preso neanche il patentino per il motorino, il rischio dello schianto è un po' lì dietro l'angolo. Allora, la responsabilità nostra è questa: decidere quali stimoli, in quale momento della crescita, con quale supervisione educativa. E se noi ci diciamo: questa è una cosa importante, allora proviamo a guardare questo video. Questo video purtroppo ci svergogna un po' a tutti noi genitori.
Sandro, Mirko, Piero, Hermes, c'è suo figlio?
Sì, è di sopra in camera sua. Entrate pure.
Ciao bella, c'è Gianni?
Sì, sì.
Allora andiamo su a divertirci un po'.
Bene.
Bel posto.
Eccolo qua, questo è un adulto che non ha i lobi frontali, no? Quindi fa esattamente le cose che fanno i nostri figli quando, ed è un video che ha più di 10 anni, guardate un po', prima arriva a quella zona lì filonazista, poi arriva la sessualità, poi arriva lo sparatutto, poi arriva l'adescatore, cioè ci sono quelle quattro cose che poi tante volte noi sentiamo raccontare, no? Sui giornali come materiali che loro non hanno saputo maneggiare bene. Perché proprio quel genere di materiale, quel genere di esperienza? Perché quel genere di materiale di esperienza è il massimo dell'eccitatorio pulsionale e di cognitivo, non ha dentro quasi niente. Quindi aggancia immediatamente, ingaggia immediatamente quella parte del cervello che loro hanno lì pronta, con la ricerca di sensazione di eccitazione forte. Non è che entrano subito nei peggiori video pornografici, fanno un'escalation, ma il tema è che quando ci entrano vedono delle robe che per loro erano impensabili, ma poi normalizzano abbastanza velocemente, quindi aumentano sempre di più il livello. Se voi guardate un po' anche come loro si muovono nei videogiochi, non è che partono subito col videogioco che ha quell'intensità, quella grafica, eccetera, però piano piano ci arrivano. Un altro aspetto significa, se voi pensate, penso a me come terapeuta, fino a un anno e mezzo fa i genitori venivano a chiedere aiuto perché c'era un nemico in casa ed era la console, la Play, l'Xbox. Noi non riusciamo a mettere le regole e alla fine il figlio andava male a scuola perché era ingaggiato tantissimo con la sua parte emotiva sul videogioco e reclutava sempre meno la parte cognitiva sullo studio. Fondamentalmente faceva il suo mestiere. Se io dico a mio figlio Pietro: oggi gioca quanto vuoi e studia quanto vuoi, punto. Nessuno ti dice niente. Io credo che mio figlio Pietro giocherà tutto il pomeriggio ai videogiochi e non studierà neanche un secondino di storia o geografia. Se io dico a mio figlio Pietro, tra l'altro, no? Pensate che vantaggio, se quello è il cervello, pensate che vantaggio che al mattino mio figlio Pietro non debba negoziare con me se andare o non andare a scuola, perché la scuola è obbligatoria. Sarebbe un incubo se un preadolescente tutti i giorni dovesse decidere lui se andare o non andare a scuola. Per fortuna io posso rispondere: devi andare a scuola, perché se non ci vai viene il servizio sociale a casa a capire come mai un minorenne non sta andando a scuola. Valuta tu. Quindi io ti ci devo portare, poi tu eventualmente scappa, ma io quella scelta lì non te la posso lasciare. E allora scopriamo che si adattano, faranno questa fatica tutti i giorni. Qualcuno non ce la fa, ma la gran parte non è che tutte le mattine sta lì a discutere oggi si va, oggi non si va. Quando giochiamo i videogiochi a casa, invece, tutti i giorni, se uno ha fatto bene il lavoro educativo, c'è da negoziare. È come se c'è da negoziare. Non ho mai sentito mio figlio Pietro che mi dice: papà, come mi hai detto tu dopo 45 minuti ho spento il videogioco? Mai. Così come non l'ho mai sentito dire: papà, ho spento la Play perché ero un po' stanchino di giocare. Quando lo mando in camera a studiare, adesso si studia, quasi sempre dopo 15 minuti esce stravolto e mi dice: ho studiato troppo. Non l'ho mai sentito dire una volta: ho giocato troppo alla Play. Mai. Vorrà dire che il suo cervello entra nelle esperienze, le registra, le gestisce, le elabora con due modalità molto differenti. E se io conosco che il suo cervello funziona così, a quel punto il mio lavoro è fare un po' l'allenatore, non del divertimento del videogioco, ma sostenere, no? Un po' la zona più evoluta, che è così immatura e che in effetti va sostenuta, va allenata, perché se non lo faccio io è difficile che faccia tutto lui da se stesso. Ecco, Fortnite è quel videogioco che nell'ultimo anno ho portato, per esempio, nel mio studio i genitori che non mi parlavano più della console, ma proprio solo del videogioco, perché diventa un'esperienza pervasiva. Non, anche quando non gioco, non penso ad altro che a quel gioco lì. New York Times, con un neuroscienziato, fa un paginone e dice che Fortnite è digital cocaine. Cocaina digitale, il che vuol dire che ha dentro dei meccanismi di ingaggio del primo piano che rischiano davvero di tenere in stallo il successo evolutivo, e io come genitore lo devo sapere. Per cui a casa mia, ecco, se faccio il genitore senza i lobi frontali, poteva entrare tutto. A casa mia siamo partiti che Fortnite è un gioco PG 13+. 13 più con la classificazione PEGI vuol dire che ci puoi giocare a partire dai 13 anni. Quindi quando mio figlio Pietro, 10-11 anni, mi diceva lo voglio, io dicevo guarda qua c'è scritto che fino ai 13 anni non se ne parla. Perché? Perché è come dire vietato ai minori, ma tutti ce l'hanno. Questo sarà il tema, no? Che portano loro, ma tutti ce l'hanno. Quando ci dicono tutti ce l'hanno, vuol dire che noi adulti non abbiamo fatto bene il nostro mestiere. Scusate. Se c'è scritto PG 13+, vuol dire che fino ai 13 non se ne parla. Anche se tutti ce l'hanno. Io voglio vedere se domani il nostro figlio torna a casa e dico tutti stanno guidando la Ferrari qua a Trieste. Tutti ce l'hanno. E quindi gliela compriamo? Non lo so, decidete voi. Quando è arrivato a 13 anni, a quel punto dice adesso ce li ho. E ho detto purtroppo però ti devo dare una brutta notizia, questa roba qua è vietata in casa nostra, digital cocaine. Mi ha fatto l'applauso, no? È sbattuta la porta. Però quello che ho visto io, ok, alla Alice gliel'avrei fatto usare Fortnite se lo voleva. Per come è fatto Pietro, che ha proprio una tendenza naturale all'iperattività, io con calma, quando non era arrabbiato, gli ho detto guarda, è tutta la vita, no, che ti abbiamo proprio per come sei fatto tu. Ti abbiamo messo in casa una tastiera, ti abbiamo messo nel cortile il coso di basket, poi abbiamo messo la porta di calcio, poi abbiamo comprato tutti i giochi in scatola, e tu sai che ogni 20 minuti o mezz'ora devi costantemente attivarti su qualcosa, perché altrimenti sei perso. Se ti metto in mano quella roba lì, tu non ti attivi su niente, stai solo lì dentro e perdi tutto il resto. Per come sei fatto tu, Fortnite ha proprio quella roba lì. Io una volta sono rimasto senza parole, ero a un festival letterario e eravamo proprio andati a sentire con i nostri due figli più piccoli uno scrittore che parlava, era molto divertente, faceva fare... E io avevo di fianco un undicenne che ogni 4 minuti... partiva con un balletto di Fortnite come se fosse una scossa elettrica, una scarica, un balletto che durava 15-20 secondi. Io non ve lo so imitare, ma se avete dei figli fatevi vedere i balletti di Fortnite. Ok, una roba totalmente fuori controllo, dopodiché si rimetteva lì e andava avanti ad ascoltare 2-3 minuti, dopodiché ripartiva il balletto. Questa cosa qua, lasciatemi dire, mi ha colpito, perché ho detto questo è abitato dal videogioco. Quello non è più un bambino che videogioca, quello è abitato dal videogioco. Perché se io gli avessi detto ma cosa stai facendo, lui mi avrebbe risposto e non lo so, non ci avevo pensato. Dentro a questa, ecco, dentro un po' a questi aspetti di vulnerabilità, io il lavoro che faccio un po' da anni, per chi sa che secondo me le tecnologie sono una roba divertentissima, meravigliosa, eccetera eccetera, c'è una finestra di vulnerabilità non indifferente proprio tra i 9-10 e 14-15 anni. Siccome io mi occupo di età evolutiva e non di tecnologie, io non vi racconto le meraviglie delle tecnologie che sono indubbie. Se scrivo tanti libri adesso, mentre prima ne scrivevo uno ogni 2 anni, vuol dire che adesso scrivere libri per me, che ho il metodo, è veramente facile. È facile fare la raccolta della bibliografia. Primi libri dovevo girare tutte le biblioteche della Lombardia e far arrivare roba, ci mettevo e fotocopiare tutto e studiare tutto. Adesso in 10 giorni io ho 2000 articoli 2000 autori dentro al mio computer in 10 giorni e di tutto il mondo, ho una visione dall'alto, quindi è inutile che io vi dica tutte le meraviglie perché le sperimentiamo ogni giorno, tutte le meraviglie. Però siccome stiamo parlando dei nostri figli, ecco, vi dico, ci sono un bel po' di cose che vanno attenzionate e che effettivamente non ci hanno mai raccontato bene. È difficile, che in un'ora e mezza, le cose che abbiamo detto in un'ora e mezza, voi le abbiate sentite negli ultimi 10 anni, qua e là. Magari le avete intuite, magari ve le siete immaginate. E quindi per me, come genitore, come specialista dell'età evolutiva, il messaggio che riconsegno alla comunità educante è questa. Questo materiale ha una potenza che è perfettamente speculare alla potenza del piano emotivo del loro cervello e che purtroppo non è gestita bene dall'incompetenza del piano cognitivo. Stasera abbiamo tenuto come codice varie cose, in particolare la sessualità. La sessualità arriva nella vita di un preadolescente completamente in modo poco pensato e molto sentito, è proprio pulsionale, eccitata, eccitante, ed è proprio un po' compito dell'adulto piano piano strutturare e canalizzare questa cosa qua, permettere alla sessualità di uscire, no, dalla dimensione puramente eccitatoria e piano piano di far sentire che noi con la sessualità possiamo fare sesso e fare l'amore. E andare in questa direzione appartiene di più a noi esseri umani, mentre non appartiene al mio cane bassotto. È chiaro che è una scelta di campo, è una scelta educativa, se la sento, ecco, in quest'area specifica, in questo territorio specifico, io come adulto ho proprio due mandati educativi che devono essere presenti nel mio progetto. Uno è un mandato educativo relativo a questo come strumento. Io lo posso fare entrare nella vita di mio figlio anche a 6 anni, ma quando ci è entrato, io devo essere la sua mamma e il suo papà che gli sta di fianco fino a che non ha la patente, non è in grado di andare. Cioè il modello è un modello foglio rosa, mentre quello che costato potentemente io in tutte, chiaro che la gente non viene da me col loro figlio a dirmi: dottore, siamo venuti a farle vedere che meraviglia siamo, come siamo felici, come facciamo tutto. Chi fa bene le cose sta a casa sua, non va dal terapeuta. Quelli che vedo io sono quelli per cui ci sono stati problemi. E io, ecco, di storie anche da gente che non vedo ne raccolgo tante. Quando ci sono dei problemi, fondamentalmente perché i figli effettivamente erano molto soli. Si sono dovuti dire, quando se lo sono detti, o dare, quando se le sono dati, le cornici, ma non sono dei grandi esperti di cornici, i preadolescenti, di definizione della regola, del confine. E siccome il comportamento loro istantaneo è: metto una password, guai a te se entri nella mia vita online. Le due motivazioni più frequenti sono: perché papà non ti fidi di me, con quell'occhione, no? Un po'. Che subito mi viene: mamma mia, sono un pessimo papà. E mio figlio Pietro ha detto: mi fido di te in quanto tredicenne. Infatti puoi prendere la bici e andare all'oratorio al supermercato, ma non puoi prendere la macchina e andare a Milano, quindi non ti posso mandare con 3 click a Singapore o in un sito pornografico. Mi fido di te delle cose che per me più bicicletta e meno smartphone. Paradossalmente mio figlio va tanto in giro con la bici. Ieri aveva basket, è uscito alle 7, è rientrato alle 9, ci è andato con la bici. Ci sentiamo dire un sacco di volte: ma è buio. Ecco, il dark e il buio che c'è nella vita, e lui non ha lo smartphone. Lo sento più pronto a gestire il rischio del ritorno a casa in palestra con la bici nel buio, perché gli abbiamo messo i fanali, perché gli abbiamo fatto vedere come si va in giro, perché ha la giacca col cadarifrangente. Tutte ste robe le abbiamo fatte. E questa cosa qua gli abbiamo detto: aspetta alla fine della terza media. Nel frattempo abbiamo un cellulare in famiglia, per esempio, dove se ha tre gruppi WhatsApp sociali di sopravvivenza, ecco, li gestisce lì dentro. Non mi fido di lui, io mi fido di lui per come mi posso fidare di un tredicenne. Posso dire che mi fido più di lui che di alcuni suoi compagni che ho visto fare cose orribili dentro al gruppo WhatsApp che c'è. E allora gli dovrò dire: se vedi cose orribili dentro al gruppo WhatsApp, dobbiamo dare risposte. Poi dovremo decidere se ci sentiamo anche fra noi genitori, perché la mamma di cui vi ho letto la mail mi dice cosa deve dire a suo figlio. Ma secondo me c'è un bel po' di robe da dire ai genitori di tutta la classe. Cioè, noi questa partita qua ce la vinciamo bene se facciamo sentire a chi sta crescendo che c'è un mondo adulto che fa il suo mestiere, non che il papà dice le cose che servono a quel ragazzino lì. La seconda area è che noi dobbiamo decidere che educazione affettiva e sessuale mettiamo a disposizione dei nostri figli. Se non ne abbiamo mai parlato, pensato, eccetera, ecco, purtroppo le ricerche ci dicono che i nostri figli sono parecchio sregolati nei loro comportamenti online che hanno a che fare con la sessualità. Quindi quell'area lì è potentemente diseducata. E dobbiamo decidere che genere di educazione vogliamo mettere dentro. Ecco, lo slot migliore è fra i 5 e i 14 anni. Possiamo veramente fare e dire tante cose, possiamo proprio sentire che questo è un progetto che a loro serve tanto ed è una cosa in cui chiaramente mettiamo un po' le cornici che per noi adulti sono importanti, però loro hanno bisogno di quelle cornici lì e hanno bisogno di sentire che l'adulto definisce bene, no, il limite, il confine, per cui se entro nella zona della trasgressione e mentre sto trasgredendo sento che l'adulto disapproverebbe, e quello in automatico mi fa ritornare più facilmente nella zona della norma. Se io non sento nessun genere di limite o confine, non c'è la zona della trasgressione, quindi tutto diventa normalizzato. E la normalizzazione causa la desensibilizzazione, non ho più una sensibilità specifica verso alcuni temi che invece devono essere sensibili e curati dentro il percorso di crescita. Io mi fermerei qui e adesso possiamo aprire il dibattito e dirci tutto questo. Se ci fossero i vostri figli, comincerebbero le contestazioni. A volte il giorno dopo mi mandano una mail e mi dicono: lei che cosa è andato a dire ai miei genitori, che da ieri sera sono diventati impossibili. Me l'hanno proprio scritto. In una scuola giravano i volantini per una mia conferenza, loro si sono alleati e hanno deciso che nessun genitore avrebbe avuto il volantino. Allora, l'esperienza con gli youtuber. Molti youtuber sono molto divertenti per i nostri figli e hanno varie tipologie di produzione video, no? Ci sono quelli che sono specializzati nel far vedere come giocano i videogiochi, tipo la Sabri Gamer fa quel lavoro lì, e quindi loro li guardano un po' per imparare i trucchi e diventare bravi anche loro nei videogiochi, e un po' perché sono davvero dei campioni di una cosa a cui loro dedicano tanto tempo. Poi ci sono quelli che fanno i video musicali, TikTok, musicali, poi ci sono quelli che producono video in proprio con micro narrazioni, in generale proprio perché sono bravi magari a produrre il video, sono anche video che hanno una certa qualità. I contenuti spesso sono bassi, hanno dentro, quindi li mettiamo nella zona dell'intrattenimento e del divertimento. E dovremmo dire, il tema grosso con il cervello del preadolescente è che più entra in un'esperienza, più fissa le reti neuronali di quell'esperienza, quindi quelle si tracciano ben bene. E però le altre esperienze che non vengono fatte, le reti neuronali, noi rischiamo di non fissarle, strutturarle e potenziarle. Allora, nella mia logica di genitore è vuoi vedere gli youtuber? Ok, quanto tempo di video al giorno uno si può concedere? Tra l'una e le due ore, proprio tempo che sto davanti a uno schermo. Quindi mettiamo nelle giornate in cui sei più libero il massimo è due ore. Ok, nelle due ore ci devono star dentro i tuoi videogiochi, i tuoi video di YouTube e tutte le altre robe che fai dentro i tuoi social. Il resto del tempo deve essere altra roba e possibilmente deve essere vita reale, perché è la vita reale che allena alla vita. L'altro problema grosso che abbiamo con gli youtuber, e scusate, nelle due ore c'è tutto il tempo anche della TV e delle serie TV. Quindi se tu sei molto appassionato a una serie TV, non può essere tre puntate della serie TV e due ore di YouTube, perché sentite, no, che comincia a diventare che tu ti stai strutturando un cervello passivizzato, che tu stai lì davanti e guardi. Allora, l'altro problema degli youtuber è questo, che proprio perché se li producono loro i video, non fanno i video da due ore, sono tutte robe da tre minuti, cinque, tutti frammenti, un po' con lo stile proprio del video di Video Music, che ogni 3-4 minuti cambiava tutto. Allora, quest'altro aspetto effettivamente non è tanto utile dal punto di vista della maturazione cognitiva, perché fondamentalmente li porta costantemente all'iperstimolazione, e un'iperstimolazione che è basata su principi eccitatori, divertenti, gratificazione immediata. Se noi invece entriamo in un film, una narrazione che dura 90 minuti o due ore, il nostro cervello non lavora sulla frammentazione, ma sulla continuità e l'approfondimento dello stimolo, quindi fa un lavoro cognitivo ben più spesso, evidente. Ecco, a me ogni tanto, no, mi capita di lavorare con le scuole, c'è magari una mattina cinema con un film e poi dobbiamo commentarlo. Abbiamo scelto un film bellissimo, arrivano lì le medie e ci accorgiamo dopo 10 minuti con un film molto bello che noi abbiamo già perso un pezzo della nostra platea, non ci sta proprio dentro, è quell'iper roba che se tu gli dici guarda che adesso invece c'è una roba lunga. Altro aspetto è che tutto quel tempo sullo schermo è in realtà tempo in cui quasi sempre loro abbandonano le funzioni di lettura. Una delle fatiche più grosse con i preadolescenti, in particolare con i maschi, è farli rimanere buoni lettori nel tempo della preadolescenza. Perché purtroppo il libro, perché il libro a loro non piace? Perché il libro entra dalla porta cognitiva. Voi non vi emozionate, voi vi potrete emozionare leggendo un libro, ma prima lo dovete leggere. Mentre se guardate un video, mentre guardate, l'immagine entra nel piano sotto. La parola scritta deve entrare necessariamente nel piano sopra. Quindi la lettura fa un grandissimo lavoro di integrazione cognitiva emotiva ed è proprio un brain building utilissimo per i preadolescenti. Però non compete in termini di gratificazione immediata con i video e con l'online, che sono molto più divertenti. Quindi anche qua dovete decidere, no? Se mettere in piedi dei gran tiri alla fune. A me mio figlio Jacopo era un grande lettore, entra alle medie e un giorno mi annuncia: a me leggere fa schifo. Al papà scrittore, no? Proprio una pugnalata. E uno deve decidere, perché se io vado per esempio a vedere cosa diceva Rodari, o cosa dicono che tu non devi forzare la funzione della lettura, altrimenti produci proprio l'esatto contrario. Se io guardo però le neuroscienze mi dicono che se tu non sviluppi la muscolatura della lettura, quella funzione la perdi per sempre, perché è molto fase specifica. Quindi nella mia testa che cosa mi sono inventato? Mi sono detto: guarda, per me è importante che tu leggi un libro al mese. Dovevano quindi essere 12 libri all'anno, due o tre glieli fa leggere la scuola, sacrosanta funzione, non smettete mai di far leggere libri ai vostri studenti preadolescenti. Detto questo, ne rimanevano 9, no? Se la scuola gliene dà 3, Io facendo il tiro alla fune sono arrivato a 6, quindi 9 libri all'anno partendo da un concetto di uno al mese, e gli ho detto te lo vai a prendere, te lo scegli tu. E lui si è preso tutte le biografie dei calciatori. A me è chiaro che non eravamo, no, nella grande letteratura, però se usavo il concetto mi basta che tenga allenata la muscolatura della lettura, ok? Non mi puoi portare a casa le cipolline di Garlando, perché quelle si leggono alle elementari. Mi porti a casa la biografia del tuo campione, o se hai letto anche Open di Agassi, che è un libro meraviglioso, sono 440 pagine, guardate, lì però che miracolo, era la storia di un tennista scritta benissimo, come un romanzo con dentro un conflitto grandissimo tra padre e figlio, in 3 giorni era letto quel libro, e quindi dentro di me dicevo faccio bene a investire sul gran lettore che c'è in lui e a non fermarmi alla regola leggere mi fa schifo. Però è chiaro che un genitore un po' tutta sta roba se la deve sentire, la deve aver dentro, perché altrimenti noi molliamo la fune e questi videogiocheranno tutto il tempo che non leggono.
La domanda la faccio io, ma Fortnite probabilmente si basa anche sulle neuroscienze.
Certo, perché voi con le neuroscienze potete lavorare su quelli che sono gli stimoli che entrano nelle reti neuronali della gratificazione immediata. In questo momento quello che stanno facendo i produttori di videogiochi, stanno proprio costruendo quella che si chiama una realtà immersiva, che amplifica addirittura la realtà reale. Quindi tu entri in un'esperienza dove non hai più il principio di realtà, hai veramente quello che Collodi, quando parlava del paese dei balocchi, ti dice entri in un territorio che non è la tua quotidianità, è ben altro. Non dimenticate che Pinocchio per entrare nel paese dei balocchi deve vendere l'abbecedario, simbolicamente non è una roba da poco, e solo il giorno dopo essere stato nel paese dei balocchi scopre che sono cresciute le orecchie d'asino. Quindi è un po' come se ci dicesse c'è uno slot nella crescita in cui alcune cose vanno un po' presidiate dal mondo degli adulti, altrimenti ci sono i lucignoli. I neuroscienziati possono fare questo grande servizio ai videogiochi, possono davvero dirti quali sono le reti neuronali che ingaggiano di più, la disponibilità, non la competenza, la disponibilità del tuo funzionamento mentale. E non per niente, se voi guardate le sostanze ad azione psicotropa, le dipendenze da sostanza fanno esattamente, abbiamo trovato dei recettori che guarda caso sono al primo piano, che se tu li vai ad attivare con l'agonista specifico, questi si attivano e ti dicono come sto bene. Peccato che il giorno dopo però vuoi continuare a star bene con quella sostanza, non con le esperienze della vita.
Qua si apre un tema però, della liceità delle applicazioni in un sistema ludico.
Esatto.
Perché c'è non la morale ma l'etica della scienza, sì.
Esatto, e qua abbiamo da una parte il tema generano o non generano, o non generano dipendenza questi strumenti. Questa roba non ce la siamo risolta bene, credo anche che ci siano un sacco di interessi economici non indifferenti. Io quest'anno sono rimasto, per esempio ho letto un libro tradotto in Italia di un americano, tradotto, che fondamentalmente dice, se fosse venuto lui a farvi la conferenza, vi diceva l'esatto contrario di tutto quello che vi ho detto io. Parte dall'idea che noi adulti non ci siamo evoluti, fate attenzione, evoluti, e non riusciamo a stare al passo coi tempi, a noi ci piace perciò rimanere un po' antichi, un po' vintage. E per esempio noi abbiamo giocato nel cortile, e lui racconta che i suoi 2 figli tornano a casa da scuola e il loro cortile è una magnifica arena virtuale dove si incontrano con ben altri bambini di quelli che si incontravano nel cortile. E se noi non abbiamo imparato che quella è l'esperienza del cortile oggi, è cambiato il cortile, ma a loro non fa nessun male. Io ero esterrefatto perché, per esempio, mi sono proprio detti ma è davvero, cioè quando uno gioca nel cortile impara tutte le competenze prosociali, le mette in gioco con gli altri, può fare il peggio, ma se fa qualcosa di peggio nella realtà fisica, qualcosa gli ritorna indietro. Per quale motivo io nell'ultimo anno mi sono trovato a lavorare con genitori sconvolti? Perché i figli, con sulle cuffie, davanti allo schermo in cui giocano Fortnite, per 2 ore urlano le peggio parole e le peggio bestemmie del mondo, senza soluzione di continuità. E quando loro sono andati a dirgli adesso ti stacco la spina, adesso basta, qual è stata la reazione del giocatore da cortile? Gli ha dato una manica di botte, un 12enne che picchia la mamma. Dopo un'ora il 12enne piangeva e diceva: ma io non volevo picchiare la mamma, diceva il papà. Però a me non sembra di aver visto queste dinamiche quando giocavo a nascondino. E mio papà mi diceva: adesso vieni su che è ora di cena. Non andavo su a dargli una manica di botte. E giocare a nascondino non voleva dire tirare fuori le peggio bestemmie dal mio repertorio.
Abbiamo ascoltato per voi. Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.